Ieri sera l'ultimo consiglio con cui ho chiuso la serata era di leggere la rivelazione di San Giovanni, cioè il libro dell'Apocalisse, solo con l'aiuto di un esegeta, perché è un linguaggio particolare e ha bisogno, ha necessità della guida di un esegeta. Ma tutto il corpus giovanneo lo possiamo vedere così: Vangelo di Giovanni, lettere di Giovanni, rivelazione, hanno una cosa comune, un legame. Nel Vangelo è la realtà, la vita di Gesù. Nelle lettere è la vita del cristiano. Nella rivelazione è la vita, la storia della Chiesa. E come nel Vangelo la vita di Gesù è una lotta fra la luce e le tenebre, fra il bene e il male, e questo paradosso per cui il male sembra vincere, la crocifissione, ma la vittoria è di Cristo, così nella vita del singolo cristiano, dalle lettere di Giovanni, noi capiamo che fin dall'inizio la vita dei cristiani era tribolata, ma non tanto dalle persecuzioni esterne, ma dalla lotta interiore che ognuno doveva fare fra le luci e le tenebre dentro di sé, aprire se stesso a una conversione, a un cambiamento. Nell'Apocalisse, nella rivelazione, cosa rivela Giovanni? Che ogni epoca della storia la Chiesa rivive la stessa dinamica della vita di Cristo, cioè in ogni epoca c'è una lotta delle tenebre contro il corpo di Cristo, che è la Chiesa in questo mondo, e in ogni epoca c'è il momento in cui sembra che il male prevalga, che la Chiesa sparisca o sia ridotta in fin di vita, ma sempre c'è, ogni epoca storica, ogni momento di crisi si conclude con la vittoria dell'agnello che siede in trono. Quindi la dinamica della storia della Chiesa, letta bene attraverso il criterio che ci viene dato dai Vangeli e dall'Apocalisse, ci dice che appunto la Chiesa si è sempre trovata di fronte a queste dinamiche, cioè momenti di crisi grandissime, interne, esterne, eccetera, in cui sembra finire. È famoso l'episodio di Napoleone Bonaparte che, consegnando un decreto all'allora segretario di Stato, gli disse: ancora due leggi così e avrò liquidato la vostra Chiesa. E il cardinale gli rispose: non si preoccupi, maestà, se non l'abbiamo liquidata noi preti e vescovi in 2000 anni, non ci riesce neanche lei con un decreto. No? Perché è la realtà. Cosa è accaduto e cosa sta accadendo? Anche quest'epoca è sotto questa dinamica. C'è una sottile differenza, che l'aggressione non è stata tanto contro la Chiesa come, diciamo, realtà ecclesiastica, no, come struttura, ma è stata un'aggressione al popolo di Dio, perché in Occidente negli ultimi 60 anni c'è stato questo processo culturale che chiamiamo secolarizzazione, che è stato definito molto bene una volta da Elio, quello delle storie tese, il quale ha detto: gli illuministi volevano eliminare tutte le religioni per sostituirla con la religione della ragione, e ci sono riusciti, ma l'hanno sostituita con la religione del denaro. Questo processo di secolarizzazione è stato di fatto questo qui. Il Dio in Occidente è diventato il denaro. E attraverso quale modalità? Con una diffusione del benessere come non era mai stata conosciuta prima dalle masse europee. Basta paragonare il racconto, guardare la realtà di vita anche di Fidenza poco prima della guerra, quindi neanche 100 anni fa, dopo la guerra, no? Il livello di benessere che c'era, confrontarlo con quello che è stato dal boom dagli anni 60 fino ad oggi, e la tentazione, o meglio, la riduzione dei propri interessi all'unica sfera materiale è diventata di tutti. Non c'è una ideologia atea, ma c'è un disinteresse, per cui non mi interessa la vita spirituale, non mi interessa l'altra vita, mi interessa quello che posso vivere qui e adesso. Un'enorme riduzione della realtà umana. E chiaramente quando si riduce l'uomo, si riduce l'umanità. L'esito di questo processo lo stiamo vedendo adesso, che ha due esiti. Da un lato l'imbarbarimento della convivenza umana. Perché? Perché il Dio denaro fa sì che ogni persona guardi al proprio immediato interesse in tutti i campi. E questo guardare al proprio immediato interesse disgrega, no, qualsiasi realtà umana di convivenza, che sia dalla casa al quartiere, al paese, alla nazione, eccetera. C'è un perdere di umanità, e la sostituzione di quello che era un approccio comunitario a tutte le problematiche con una tensione individualistica. Per cui una delle conseguenze è che questo si è riflesso sulla realtà, diciamo così, visibile della Chiesa in Europa. Perché se non mi interessa la mia vita spirituale, se non mi interessa la mia vita eterna, se non mi interessa quindi una verità, una bellezza, una strada, no, che mi educa alla solidarietà, non mi interessa nemmeno quello che la Chiesa mi offre. La Chiesa mi offre dei sacramenti, ma dice, vabbè, si può fare, male non fa, ma adesso la mentalità che sta sempre di più prendendo piede è: ma io non lo battezzo mio figlio perché deciderà da adulto. Quando incontro qualcuno che dice così, gli chiedo in che lingua parla suo figlio, perché se quando è grande dice che voleva che tu gli parlassi in inglese o in cinese, e ti dice: perché mi hai parlato in italiano? No. Vabbè. Allora, noi preti purtroppo non leggiamo a sufficienza le sacre scritture. Perché? Perché se fossero realmente nostre, di fronte a questo svuotamento, di fronte a questo rimpicciolirsi, no, di questa realtà visibile della Chiesa, diremmo: abbiamo cominciato in 12 possiamo ritornare a essere 12. Ci sono stati tanti di quei periodi nella storia della Chiesa in cui la Chiesa si è rimpicciolita, si vede che questo è uno di questi periodi. Ma siamo tranquilli perché? Perché comunque Cristo vince sempre. E magari dopo questo periodo ci sarà una rifioritura più grande, perché la traiettoria di Cristo e la traiettoria della Chiesa è identica, per cui prima apparente successo, no? L'ingresso di Gerusalemme, quindi momenti in cui la Chiesa è una Chiesa di popolo dove tutti frequentano le grandi processioni, messe, eccetera, eccetera. Poi c'è la persecuzione, cioè il ridursi in piccole realtà, e poi c'è il rifiorire, la risurrezione. Però, dicevo, noi preti purtroppo non ci nutriamo sufficientemente della parola di Dio e della storia della Chiesa. E di fronte a uno svuotamento delle strutture andiamo in panico. Oddio, non ci abbiamo più preti. Oddio, non ci viene più la gente a messa. Oddio, non ci abbiamo più le persone per fare la processione. Andiamo in panico. E poi che cosa succede? Nel panico due cose, no? La lamentela, va tutto male, non sappiamo cosa fare, non sappiamo come fare, no? La depressione, ah, per quanto io faccia, per quanto mi dia da fare, qua non si muove niente, non si muove nessuno, non ho risultati. E l'altro, devo cercare di fare un qualcosa per ritornare ad avere i grandi numeri, ritornare. Papa Francesco dice nell'Evangelio Gaudium, dice: allora, un attimo, andiamo a rivedere, no, come tutto è iniziato, con Gesù che dice a 12 persone: andate in tutto il mondo, annunciate che un uomo morto è risorto e che quindi chi crede in lui ha la vita eterna. Guarite i malati, mondate i lebbrosi, aiutate, vivete la carità, battezzate la gente e non preoccupatevi. E dite a tutti di non preoccuparsi, perché io sarò con voi sempre, fino ai confini del mondo. E quindi dice, cosa si fa in questi casi? Si torna alle origini. Alle origini tutti vivono la missione. Cioè tutti prendono sul serio questa incarico che Gesù dà e tutti vivono questo annunciare sempre e ovunque il regno di Dio. Però Papa Francesco dice il punto di partenza, numero 264: la prima motivazione per evangelizzare è l'amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l'esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però che amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l'intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno di implorare ogni giorno, di chiedere la Sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale. Posti dinanzi a Lui con il cuore aperto, lasciando che Lui ci contempli, riconosciamo questo sguardo d'amore. Che dolce è stare davanti a un crocifisso o in ginocchio davanti al Santissimo e semplicemente essere davanti ai suoi occhi. Perciò è urgente recuperare uno spirito contemplativo che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c'è niente di meglio da trasmettere agli altri. Per Papa Francesco l'annuncio del Vangelo non è uno sforzo della volontà, è prima di tutto la conseguenza dell'amore, è l'esito, come dire, immediato dell'esperienza dell'amore di Cristo. Io annuncio, vivo, testimonio l'amore di Cristo se sono innamorato di Cristo e quindi, proprio come l'innamorato, non è uno sforzo, è come una conseguenza che io non possa fare a meno di parlare di Cristo, di mettere in pratica il suo insegnamento, di guardare le cose, di accostare le persone così, cioè come lui, o con tutto il desiderio che la persona che incontro possa fare la stessa esperienza di Cristo che ho fatto io. Dopodiché non è più un problema di numeri, perché non è un problema di numeri, ma è un problema di, capite, di un incontro personale che diventa per l'altro l'occasione di riconoscere, guarda, no? Quello che dice l'Atti degli Apostoli, gli altri, i pagani, che dicevano, guarda come si vogliono bene. No? E ancora oggi, vi racconto questo episodio, aiuto, non faccio il cammino, però da anni celebro e aiuto il cammino di una comunità neocatecumenale. E ho saputo questo episodio, anche loro partono con famiglie intere a lavorare dove le comunità cristiane sono ancora piccole minoranze. Un paio di mesi fa ho salutato una famiglia con 12 bambini che andavano in Nuova Guinea, la mamma era un po' preoccupata per i vaccini di tutte le malattie che ci sono là, gli ho detto non preoccuparti. Ne ho fatti tanti di vaccini e non c'è nessuna conseguenza. E mi dicevano questo, che uno di loro lavora a Dubai, a un certo un giorno cosa succede? Ha una riunione di lavoro con lo staff, sono tutti dirigenti di una grande azienda. Stanno per iniziare e questi qua, tutti musulmani, gli dicono ferma, senta, non ci interessa per il momento l'ordine del giorno. Ci interessa capire il rapporto che hai con tua moglie. Questo rimane, dice, cosa? Sì, perché noi ti sentiamo parlare al telefono con tua moglie tante volte, quando siamo in ufficio, eccetera, eccetera, e tu hai un modo di trattare, di parlare con tua moglie, che per noi è incredibile, è inconcepibile. Spiegaci com'è che tu parli così con tua moglie. E lui si era trovato a parlare per 2 ore con questi qua di come appunto lui, quello, il suo matrimonio era sacramento dell'amore di Cristo e quindi il rapporto che c'era fra lui e sua moglie era, come dire, il modo di vivere, no, questo rapporto, questa presenza di Cristo attraverso delle telefonate. Cioè questa gente si è posta la domanda, ma questo come fa a vivere così? Ed è questa il centro della missione. Avevo un amico adesso nella casa del padre, che prima di diventare cappellano militare ha fatto per anni il missionario in Sudan, e stiamo parlando di 30 anni fa, 40 anni fa, quando la situazione in Sudan era veramente... E loro non potevano assolutamente nemmeno parlare di Cristo, perché qualsiasi cosa portava l'accusa di proselitismo e quindi come minimo l'espulsione. Lavoravano, no? Però cosa succedeva? Succedeva questo, che la gente del posto, vedendo come lavoravano e come vivevano, prima o poi gli diceva, ma te come fai a vivere così? Mi ricordo quei primi tempi di Don Ubaldo Orlandelli in Siberia, anche lì stiamo parlando di 20 anni fa, proprio nel momento in cui tutta la Russia aveva un'economia con la gente alla fame, i giovani che scappavano, e a un certo punto che i giovani russi a Don Ubaldo dicevano, ma te com'è che mentre noi cerchiamo di scappare da questo posto, tu sei venuto qua? E come fai a essere contento di vivere qua con noi, dove devi passare mezza giornata a fare le code per trovare qualcosa e poi barattare quello che hai trovato con quello che ti serve, eccetera, eccetera. Era l'esserci lì con tutto il desiderio di vivere quell'incontro, quella fede, quell'amicizia con Gesù, che diventava una domanda la cui risposta è vieni e vedi, vieni e vedi, vieni a vedere come nella vita mia e nella vita dei miei amici è cambiato tutto perché ho incontrato Cristo. Papa Francesco ci dice, oggi c'è una marea di sfide, c'è una marea di motivi per essere depressi, preoccupati, angosciati, eccetera. Ma noi non dobbiamo guardare alla realtà con questa modalità. Noi dobbiamo guardare alla realtà come occasione. Tutto diventa una occasione. Io... Dopo 16 anni di viaggi, di giri nei paesi islamici, sono profondamente anti-islamico, perché l'Islam come religione è come dice un mio amico, è proprio una ideologia in cui Dio realmente è un optional. Se uno prende e analizza bene l'Islam, si accorge che Dio potrebbe anche non esistere, perché non è un Dio personale. Però, per me la presenza di tanti islamici qua è un'occasione. Perché? Perché il loro vero bisogno, la loro vera necessità è Gesù Cristo, perché solo Gesù Cristo li può liberare. Perché uno che concepisce il rapporto con Dio come una sottomissione, per cui Dio mi comanda come una marionetta, la prima cosa di cui ha bisogno è di essere liberato, di qualcuno che gli dimostra che Dio non è uno che fa di te una marionetta, ma Dio è uno che fa di te un figlio, cioè un uomo libero. Solo che nei loro paesi, non essendoci libertà di religione, non c'è la possibilità. Tante volte vescovi, missionari mi hanno detto, io ce l'ho 3 o 4 persone che vorrebbero il battesimo, come faccio a battezzarle? Che se trapela questa notizia, dice, come minimo perdono il lavoro, la loro stessa famiglia, vengono cacciati da tutto e da tutti, e se va male gli tagliano la gola. Quindi in quei paesi là la presenza della Chiesa è una presenza che deve fare i conti con questa quasi impossibilità, no? Di liberare le persone. Ma qui, dove la Sharia non è legge e che quindi c'è una libertà per loro di incontrare Cristo, no? E quindi di essere liberati e di vivere questa liberazione dell'incontro con Cristo e della scoperta di chi è Dio, cioè di un Dio che è innamorato di me, non ci pensa neanche a fare di me una marionetta, di dirmi guarda la religione è sottomissione. Capite allora che anche questa è un'occasione? E quale occasione? Quale testimonianza? Certo, si fa fatica, che immaginate persone cresciute per tutta una vita dentro una modalità, no? Che regola qualsiasi aspetto del proprio vissuto, riuscire a capire, andare al di là delle apparenze, perché poi guardate che questa possibilità l'abbiamo solo noi cristiani, cioè solo chi vive di Cristo può andare incontro a queste persone, diventare l'occasione di incontro con Cristo e di conversione. Perché se guardano alla nostra società, se guardano a quello che si vede accendendo il televisore, a me tante volte l'hanno detto, ma voi uomini occidentali siete cretini. E cioè, con massimo rispetto per le signore qui presenti, ma loro mi dicono, a casa mia comando io, se mia figlia andasse fuori vestita, svestita come vanno svestite le vostre figlie, gli arriva una mano di bianco che ci pensa due volte prima di svestirsi così e di far pensare che lei esiste solo per una cosa, per il suo corpo e non per tutto il resto. Oppure mi dicono, ma voi, mi dicevano, ma cosa ci avete contro i figli? Io ho 10 figli, sono così felice. Dice, adesso ne sto aspettando un altro, ed è la cosa più bella che a me capita nella vita, che ogni anno o ogni 2 anni mi nasce un figlio. E poi dice, sai, la prospettiva è che quando sarò vecchio io li avrò dei figli che si occupano di me. Ma voi sbattete i vostri vecchi da soli negli ospizi, e già la mia prospettiva è migliore. Con 10 o 15 figli hai voglia, chi c'ha bisogno dell'ospizio? E via di seguito. Io sono stato alle 2 giornate che ci sono state a Roma, no, il Family Day, e sul palco c'erano gli imam, perché i primi a dire la famiglia è una famiglia fatta da un uomo e da una donna, o anche un uomo e più donne, sono loro. Se leggeste quello che loro dicono delle unioni omosessuali, altro quello che diciamo noi, possono appena li lapidano tutti, perché appunto dicono no. In ambito anche Nazioni Unite, tante volte l'aiuto per difendere la vita è venuto alla Chiesa dagli islamici, per cui loro vengono qua, vedono questa realtà corrotta, applicano le categorie del loro mondo, dicono la realtà del mio paese è stata forgiata e formata dall'Islam. E qua si vede che il cristianesimo è questo. No. Ma e se non incontrano dei cristiani, e loro continuano a essere convinti che il cristianesimo è quella corruzione generale che vedono in giro. È quando incontrano invece dei cristiani che vivono il loro amore a Cristo in tutti i modi, allora si pongono anche loro la domanda, come fai? E i loro giovani cominciano a dire, ma sai, mi manca che nella mia religione non ci sia un'esperienza come questa. Papa Francesco si richiama all'attenzione ai poveri. Non Papa sa benissimo che la Chiesa non ha mai smesso di essere attenta alla povertà, figuriamoci, però sa anche benissimo che oggi la mentalità in Occidente è pervasiva. Tutti gli strumenti di comunicazione non sono certo in mano a chi ha deciso di annunciare il Vangelo a tutti quanti, sono in mano a chi ha fatto del denaro il suo Dio. E quindi questa mentalità, no, edonista, l'assorbiamo anche noi. E allora lui ci richiama al fatto che i poveri ci richiamano a due cose. Uno, i beni di questo mondo sono effimeri. Oggi ce li hai e domani non ce li hai. E tanto più nella nostra realtà, quante persone vediamo che fino ad oggi economicamente tranquilli, domani la fabbrica che sembrava così economicamente florida viene chiusa, la banca dove hai messo i tuoi risparmi dicendo va bene per la mia vecchiaia sono a posto fallisce e ti ritrovi senza una lira. E queste povertà da un certo punto di vista sono le più pesanti, e ci richiamano tutti quanti perché ci ricordano che questo mondo passa. E il povero ci ricorda la nostra condizione nei confronti di Dio. Cioè abbiamo bisogno, perché siamo tutti quanti poveri. Se non siamo poveri economicamente, siamo nel bisogno di qualcosa d'altro. E allora nel povero riconosciamo con una evidenza maggiore la nostra condizione di povertà e siamo chiamati a una solidarietà che, come dire, prima di tutto è l'amicizia. Se io credo che alcuni di voi potrebbero parlare meglio di me di che cosa significa portare un pacco viveri in casa di una famiglia bisognosa, di andare a portare la comunione a una persona ammalata, a un anziano, di lavorare e servire in una mensa per i poveri. Perché? Perché nasce che cosa? Una amicizia, perché quella persona non è colpita, non è impressionata, non gli cambia la vita il pacco viveri, non gli cambia la vita che gli metti nel piatto della mensa il mangiare, non gli cambia la vita che tu a quello incollato su un letto di malattia gli porti la comunione, ma gli cambia la vita il fatto che tu lo fai sentire importante. Ricordiamoci di quello che disse uno dei poveri ricoverati da Madre Teresa, che disse: ho vissuto tutta la mia vita come un rifiuto, muoio come un uomo, perché Madre Teresa non aveva risolto i problemi di questo poveretto, ma gli aveva dato una attenzione, un'amicizia, che lui per la prima volta si era sentito che c'era qualcuno che si interessava, c'era qualcuno che si sacrificava per lui, che lui era diventato importante, era diventato qualcuno. Ecco allora i richiami continui di Papa Francesco all'attenzione ai poveri. non, cioè, mica nato ieri, lo sa benissimo che noi non cambieremo, probabilmente non cambieremo neanche in 10.000 anni la realtà umana. Per cui l'ha detto Gesù, Gesù ha detto: i poveri li avrete sempre con voi. E quindi non è che possiamo avere, se l'ha detto lui, che li avremo sempre, non è che possiamo farci illusioni, che verrà il momento in cui sulla terra non ci sarà povertà. Li avremo sempre, e Papa Francesco lo sa, ma il problema non è quello, il problema siamo noi. Il problema è la nostra paura della povertà, la nostra paura di perdere le cose. Il problema è il riconoscerci poveri, bisognosi. Il problema è l'attaccamento alle cose di questo mondo e la tentazione di guardare da un'altra parte. Signore Gesù, per ciascuno di noi ha una strada, per ciascuno di noi ha un compito, e non è detto che siamo chiamati tutti alle stesse cose. Il Signore chiama alcuni a vivere questa carità verso i bisognosi con delle modalità molto impegnative. Proviamo a pensare a quelli che lavorano nel cottolengo. Essere vicino a una persona con handicap fisici mentali gravissimi, tali che nemmeno i genitori riescono a stare vicino a queste persone qua. No? Sono persone che hanno un carisma particolare per questo. Andare appunto in giro la notte ad assistere i barboni, cioè non siamo chiamati tutti a fare tutte le cose, però siamo chiamati tutti a testimoniare l'amore che ha preso la nostra vita, l'amore che Cristo ci dona, che noi viviamo e che ci scambiamo. Poi questa testimonianza d'amore passerà attraverso la nostra preghiera. Ricordiamoci che patrona delle missioni Santa Teresina di Lisieux, cioè una che non è uscita mai dal suo convento di clausura, ma che ha offerto tutta la sua vita per le missioni. Quindi ci sono persone a cui Dio chiede la preghiera, ci sono persone a cui Dio chiede di insegnare, di studiare, ci sono persone a cui Dio chiede di parlare, di fare, eccetera. Però a ciascuno il Signore affida una missione, a tutti ci chiede in un modo o nell'altro di andare e dire: guarda, il Signore è veramente risorto, perché io vivo del suo amore ogni giorno, io l'ho incontrato, lo incontro e vivo ogni giorno l'esperienza dell'essere amato da lui e la povertà del mio amore nei suoi confronti. Dei momenti più belli di una esperienza fatta con i sacerdoti dei neocatecumenali in Galilea, ci hanno portati tutti al luogo della confessione di San Pietro e uno alla volta ci hanno dovuti andare davanti al vescovo che guidava questo pellegrinaggio e rispondere alla domanda: Pietro, mi ami tu? E lui, appunto, ognuno con il suo nome, Vincenzo, Vittorio, Daniele, mi ami tu? E lì non potevi barare, eh? Io non vi dico cosa ho risposto. perché è una faccenda fra me e Gesù, però è il cuore della nostra missione. Questa domanda Gesù la fa a tutti, e noi imploriamo attraverso la preghiera di rinnovare ogni giorno l'esperienza dell'essere amati da Gesù, perché la gioia che ne salta fuori è quella gioia che ci porterà ad annunciare a tutti il suo amore, la sua presenza, la sua vita. Io ringrazio il Signore per questa opportunità di questi due incontri che sono stati un grande dono per me, e spero che il Signore dia a tutti voi molto di più di quello che io ho ricevuto e che vi garantisco è tantissimo.